cammino, istruzioni per l'uso. Allora, innanzitutto mi ha detto la Isa che ha tessuto i rapporti con il territorio, così si suol dire, con grande autorevolezza come sempre, e mi comunica che il giorno 10 del mese di giugno, intorno alle ore 19, è aperto il parco, la sede del rione di Sant'Antonio, indipendentemente dai rioni, poi lì è soltanto strumentale il fatto poi, in cui ci sarà l'ultima lezione, cioè la trentesima bis, è una lezione di carattere gastrodidattico, e quindi è quella che preferisco. Ecco, d'accordo, allora parteciperanno anche i compagni di Bagnaripoli, e verranno sollecitati a contribuire dal punto di vista gastropedagogico in questo caso, perché. E
scusa Giuseppe, conosci l'organizzazione Terra Futura che è alla Forteti 29?
Conosco Terra Futura, mi scrivono, mi mandano, ho partecipato qualche volta da Terra Futura. Allora comunicalo bene. Allora sabato che numero? 29 maggio alla Fortezza d'Abbasso alle ore 11 del mattino. 11? No. Sì, certamente. Alle ore 11 sabato ci sarà una tavola rotonda.
Ci sarà la presentazione del libro di un amico che è volontario all'OPG di Montelupo.
Bene.
E io farò parte del dibattito come persona, insomma, che conosce la mia
avvisata dei fatti di Montelupo. No, io sono molto a conoscenza di Montelupo perché ho insegnato lì per 12 anni, quindi sono molto a conoscenza, venivo sempre confuso, mai mi venivo preso tra gli insegnanti quando eravamo in gruppo.
Il 30, che è una domenica, il 30 maggio, c'è una manifestazione per Alberto all'Inglese.
Ma questo l'abbiamo, questo è stato già divulgato nel volantino, sì, che ha girato nelle scuole, anche nella biblioteca itinerante. Il Circolo Paolieri ha già informato, informa con grande efficacia, quindi diciamo benissimo. Queste sono tutte le attività di cui la scuola è collaterale. In questo che la scuola è collaterale, ci tengo a dire che queste attività stanno prima di tutto, poi la scuola deve essere collaterale, sotto traccia tutto quello che avviene.
Ordinaria ha fatto un'antologia a proposito di poesie, soprattutto di quindicenni, ragazzi e ragazzi, e viene presentata a Forzalvi da me, l'ospito
di giù. Va bene, poi vabbè, avremo comunicazione prima della fine della scuola. Allora guardate, questa sera oltre il repertorio tradizionale avete ricevuto l'altrettanto tradizionale questionario di fine percorso, dove ci sono parola per parola le parole più importanti che noi abbiamo incontrato, dovete sceglierne non più di tre e scriverle correttamente come al solito, quelle che voi preferite, le parole che voi preferite, e in modo da poter, questo questionario lo sapete, un questionario anonimo, non c'entra niente sapere chi rifà, ma vediamo come si costruisce il punto, il prossimo punto di partenza. Poi c'è una idea per idea che riprende la ricerca che ha fatto l'Istat sulla qualità della vita. E vogliamo vedere anche noi, vogliamo partecipare, visto che siamo, visto che noi costituiamo un campione efficace dal punto di vista sociologico, cioè tanto per quanto riguarda il numero, quanto per quanto riguarda l'età, tanto per quanto riguarda le professioni, tanto per quanto riguarda il genere, noi, dicono i miei amici sociologi, siamo un campione significativo, e quindi partecipiamo anche noi a questa idea per idea. Anche qui scegliete quindi non più di tre parole, ve le leggete, scegliete secondo voi che cosa conta per la qualità della vita: benessere, lavoro, salute, divertimento, stima, cultura, immagine, viaggi, solidarietà, successo. Vediamo un po' rispetto a i campioni degli italiani, il nostro campione come si comporta. Alla fine dell'itinerario della scorsa settimana abbiamo preannunciato che avremmo incontrato il grande inquisitore. A proposito del grande inquisitore, avete visto che è uscito l'antibagno, è arrivata una nota di protesta dicendo che noi facciamo torto all'Italia rappresentandola così. Vuol dire che la nota che arriva dal Ministero delle Pari Opportunità fa torto alle competenze di chi lavora lì, perché dal punto di vista dell'alfabetizzazione l'Italia è peggio che in queste condizioni. Cioè a livello dell'80% dell'analfabetismo. Quindi questo rappresenta ecco, quindi l'immagine della nazione, no? C'è un baratro per quanto riguarda l'alfabetizzazione, e questo baratro lo si colma soltanto se l'alfabetizzazione si istituisce. Ora, siccome la legge 133 invece l'ha cancellata, vuol dire che la situazione si aggraverà ancora, cioè vuol dire che quell'omino lì in bicicletta che guarda il baratro ci finirà sicuramente dentro e sarà difficile che riemerga. Questo per quanto riguarda il grande inquisitore. Voi sapete che il grande inquisitore è il titolo di un capitolo che si trova nel cuore del romanzo di Dostoevskij intitolato I fratelli Karamazov. Siete entrati in contatto con questo romanzo? Me lo auguro. Questo è il momento adatto per avvicinarsi a un testo che contiene tutte le principali parole chiave e i concetti cardine che stiamo incontrando in quest'ultima parte del nostro percorso e che incontreremo ancora nel percorso del prossimo anno scolastico. Questo celebre brano, il capitolo del grande inquisitore nei fratelli Karamazov, rappresenta uno dei vertici della letteratura universale ed è preceduto da un capitolo che si intitola Ribellione o, secondo altre traduzioni, La rivolta, e che noi abbiamo letto interamente. È un capitolo che inquieta, è un pugno nello stomaco, e i sentimenti che si provano leggendo e mettono in evidenza proprio il titolo, Ribellione e la rivolta. Perché Dostoevskij dice, perché non ci ribelliamo, nonostante che il male incida fortemente nella nostra società, e quelli che pagano sono soprattutto i più deboli, no? No, tuttora i più deboli, i bambini, subiscono, e questo è una... è inconcepibile, no? Dice Dostoevskij, eppure non ci ribelliamo. I protagonisti di questa parte del romanzo sono i due fratelli Karamazov, che rappresentano meglio il pensiero dell'autore, Alexei, Alyosha e Ivan. Dostoevsky, nella sua lettera iniziale, rivolta alla lettrice e al lettore, una letterina che funge da prefazione al suo libro, mi auguro che l'abbiate letta, non perdete l'occasione di leggerla o di rileggerla, nomina come suo eroe la figura di Alexei e di Alyosha, ma noi sappiamo però che il personaggio di Ivan Karamazov, le studiose e gli studiosi parlano di enigma Ivan, è quello che interpreta meglio, anche lo scrittore lo sa, la rabbia e i pensieri di Dostoevsky. E infatti a Ivan Karamazov, il fratello scettico, negatore di Dio, ma assetato di fede, che lo scrittore fa trattare con rigore, in chiave evangelica, i temi dell'amore del prossimo, della libertà, che si realizza solo con il rispetto delle regole condivise, la libertà, ci ricorda Dostoevsky, e della sofferenza umana e del male assoluto, quindi tutti i temi con i quali noi quotidianamente facciamo i conti. Gli stessi problemi che c'erano nel 1879, quando Dostoevsky scrive quel testo, ci sono tutt'oggi, se non si sono aggravati. Ora, avviciniamoci ora al testo del Grande Inquisitore, anche se non è un incontro agevole, ci vuole pazienza per seguire la stringente, incalzante, rigorosa riflessione di Dostoevsky per bocca di Ivan Karamazov. Non è però difficile entrare in contatto con il Grande Inquisitore, perché noi siamo imbevuti di cultura evangelica, mediata attraverso l'epistolario di Paolo di Tarso, anche se non ce ne rendiamo bene conto, perché la stragrande maggioranza delle persone ha in testa una gran confusione, dovuta al fatto, come scrive Don Milani, che è stata attuata un'opera di indottrinamento più che di alfabetizzazione. Ed è per questo che il Grande Inquisitore tiene desta la nostra attenzione, mentre lui, l'inquisitore, tiene d'occhio, senza citarlo, San Paolo, anche se in questo brano Dostoevsky cita le lettere di Paolo puntualmente, usa lo suo stesso linguaggio. E l'inquisitore che cosa ha da rimproverare a Gesù di Nazareth? Il fatto che ha esaltato troppo il concetto della libertà. E Dostoevsky, in quanto profondo conoscitore della letteratura evangelica, si domanda, e poi la sua riflessione in età contemporanea è stata ripresa in varie forme, dalla letteratura, dal teatro, dal cinema, dall'arte, che cosa succederebbe se Gesù Cristo decidesse di comparire per un momento sulla terra? Solo per un momento, quindi, non ancora per attuare la parusia, parola chiave di cui conoscete ormai il significato e sapete dov'è nell'epistolario di Paolo, per la prima volta, poi ci sarà sempre, ma bensì compare per una fugace apparizione, mordi e fuggi, insomma. E Ivan Karamazov, il fratello scettico, il senza Dio ma assetato di fede, lo abbiamo letto la scorsa settimana, dopo essersi chiesto drammaticamente perché Dio non estirpa il male dal mondo, perché permette che le sofferenze dei bambini ci siano, continuino ad esserci, che cosa ne possono i bambini? Risponde a suo fratello Alyosha che lui non si è dimenticato di Gesù Cristo, dell'unico senza peccato che col sangue suo ha riscattato l'umanità. Ora leggiamo le prime righe del brano, che abbiamo, queste righe le abbiamo già lette la scorsa settimana, ma dobbiamo riprendere il filo del discorso. Che cosa dice, leggiamo, Ivan a suo fratello Alyosha al termine del capitolo intitolato Ribellione, che introduce quello del Grande Inquisitore? No, non mi sono scordato di lui, e mi meravigliavo anzi, mentre si discuteva, come mai tu tardassi tanto a venirmi fuori con lui, giacché comunemente nelle discussioni tutti quelli della parte vostra mettono innanzi lui prima di ogni altra cosa. Sai Alyosha, ma tu non ridere, una volta io ho composto un poema, sarà un anno, se avessi da perdere con me altri 10 minuti io potrei raccontartelo. Tu hai scritto un poema? No, non l'ho scritto, si mise a ridere Ivan, ma in vita mia non ho scritto neppure due versi, ma questo poema l'ho immaginato e l'ho tenuto a mente, con entusiasmo l'ho immaginato. Tu sarai il mio primo lettore, o meglio uditore, perché infatti un autore dovrebbe perdere l'occasione sia pure di un unico uditore, ridacchiò Ivan. Dunque, devo raccontartelo o no? Sono tutto orecchi, disse Alyosha. Il mio poema si intitola Il grande inquisitore, è una cosa strampalata, ma ho piacere di farla sentire a te. Allora, attenzione, prima di cominciare a leggere dobbiamo mettere in campo alcune istruzioni necessarie. Nel capitolo intitolato Il grande inquisitore, Ivan immagina, appunto, che dopo 15 secoli, quindi nel 1500, Gesù ritorni sulla terra per una fugace apparizione e immagina si presenti nella Spagna, dove ovunque stanno bruciando i roghi accesi in suo nome dalla Santa Inquisizione. Il grande inquisitore, che è un vecchio monaco novantenne e anche un cardinale, di una logica e di un'intelligenza veramente raffinata, e anche in buona fede, assolutamente in buona fede, appena lo vede, mentre sulla scalinata della cattedrale di Siviglia sta facendo dei miracoli in mezzo al popolo che lo ha subito riconosciuto, ebbene, che cosa fa? Ebbene, lo fa imprigionare con l'intenzione di bruciarlo come eretico. Naturalmente l'inquisitore è fortemente turbato da questa presenza e nella notte va a trovarlo nella prigione dove è detenuto e lo interroga a lungo sul valore della libertà. Deve anche spiegare perché lui lo fa arrestare e lo farà condannare a rogo, perché bisogna che sia data una spiegazione. Questa questione, guardate, è un argomento fondamentale che troviamo nell'epistolario di Paolo di Tarso, e il pensiero di Gesù di Nazaret sul tema della libertà noi non lo conosciamo direttamente. Lo ha formulato per primo Paolo di Tarso nelle sue lettere, poi è stato ripreso nelle sentenze della letteratura dei Vangeli. Il grande inquisitore dice a Gesù: tu vuoi andare nel mondo e ci vai a mani vuote, con la promessa di una libertà di cui gli esseri umani, nella loro semplicità e nel loro disordine innato, hanno terrore, perché nulla è stato mai più intollerabile per la persona e per la società umana della libertà. Tu hai scelto quello che c'è di più insolito, di più problematico, hai scelto tutto ciò che era superiore alla sorte degli esseri umani, hai agito come se tu non li amassi affatto, perché le persone prima della libertà vogliono il pane. Oggi voi potete metterci qualche cosa d'altro del pane, ma il discorso di Dostoevskij calza perfettamente sugli sproloqui che si fanno oggi sul concetto della libertà, no? Ne abbiamo parlato già tante volte. Appunto. Vogliono il pane e in cambio del pane sono subito disposti a rinunciare alla libertà. L'Inquisizione vorrebbe che Gesù rispondesse, che dicesse qualcosa, ma lui non parla, fa solamente un gesto emblematico. Questo gesto è la sua risposta, e vedremo poi, quando poi arriveremo alla fine della lettura, che gesto sarà. E allora il vecchio spalanca la porta e dice una cosa terribile, terribile. Lo dice con una grande convinzione e alla fine del ragionamento logico e acutissimo che fa: vattene e non venire più, non venire mai più. Guardate, questo discorso sta tra le righe anche nell'epistolario di Paolo di Tarso, perché lo vedremo nel percorso prossimo, no? Del prossimo anno scolastico. A un certo punto Paolo di Tarso comincia a dire: ma come mai la parusia non avviene? Fino a un certo momento lui, per una decina d'anni, lui tutti i giorni aspetta il ritorno del Signore, cioè, ed è convinto di questo fatto. A un certo punto naturalmente comincia ad avere dei dubbi, dei problemi, a porsi questo problema: come mai non ritorna? Forse non ritornerà più? Come mai non ritorna più? qual è il problema, e naturalmente questo problema cerca di risolverlo, cerca di farsene una ragione in nome della fiducia, in nome della fede, abbiamo visto. In questo grande romanzo Dostoevskij pone in modo inquietante i temi presenti nell'epistolario di Paolo di Tarso, i temi dell'amore, della speranza, della fede, della sofferenza, della libertà, temi che noi continuiamo a porci. C'è chi ha detto che Dostoevskij è un filosofo che si esprime scrivendo dei romanzi, e difatti c'è un concetto filosofico nel suo modo di esprimersi, che poi vedremo di esplicitare, ma ve ne potete accorgere anche da voi. Questi temi sollevano da sempre enormi problemi di carattere esistenziale e richiedono da parte di tutti una continua riflessione. Si fa questa riflessione, si domanda Dostoevskij. Oggi, guardate, il sistema mediatico globalizzato tratta questi temi sotto forma di spettacolarizzazione, e questa ininterrotta messa in scena, no, di quello che succede, cioè, rimuove ogni possibilità di coscienziosa riflessione. Cioè, in Dostoevskij c'è un concetto filosofico fondamentale, quello della coscienziosa riflessione. E allora, a beneficio della coscienziosa riflessione, si può accettare di non leggere o di non rileggere periodicamente il capitolo intitolato Il Grande Inquisitore? Guardate, su questo quesito la risposta che viene dalla scuola è certa, non si può, non può rispondere che altrimenti la scuola, no? Altrimenti. Cominciamo a leggere questo capitolo dalla terza pagina noi, saltiamo le prime due pagine del capitolo intitolato Il Grande Inquisitore, guardate, solo per ragioni di tempo, ma voi potete colmare questa lacuna senza difficoltà, anche perché queste prime due pagine meritano, meriterebbero di essere lette, ma i nostri tempi sono ridotti, soprattutto per prendere atto della vasta cultura letteraria di Dostoevskij. Queste due prime pagine sono proprio una prefazione di carattere letterario in cui l'autore spiega da quali opere abbia tratto spunto per scrivere questo poema che Ivan sta per declamare ad Alyosha e anche a noi. Dice Ivan, scoppiando a ridere, ecco, anche qui un po' di prefazione è necessaria. Voglio dire, proprio una di quelle prefazioni letterarie, di quelle che fanno venire la barba. Però Ivan si schernisce, ma tuttavia vuole giustificare lo stile poetico che utilizza, e in realtà Dostoevskij vuole chiarire, nel momento in cui sta per scrivere qualcosa di terribile e di molto provocatorio, che sta utilizzando, secondo la tradizione, il genere allegorico del portare sulla terra le potenze celesti, che è un vero e proprio genere letterario, no? Che ha avuto nell'ellenismo una forte rispondenza, e poi nel Medioevo, naturalmente. Lui lo sta utilizzando secondo la tradizione, e a questo proposito lui cita subito, chi cita subito? Ma Dante Alighieri, naturalmente, alludendo alla Divina Commedia, perché Dostoevskij è un cultore della Divina Commedia, ne conosce molte parti a memoria, in italiano, e questo è bene che si sappia, no? Chissà se l'amico Putin ha sentito nominare mai Dante Alighieri, no? Ora, noi cominciamo a leggere dal punto in cui termina la prefazione letteraria e da dove Ivan comincia a declamare il suo poema in prosa. Il capitolo intitolato Il Grande Inquisitore è soprattutto una coscienziosa riflessione sul tema della libertà, abbiamo detto, una parola oggi inflazionata, no? Una coscienziosa riflessione che, secondo Dostoevskij, deve far pensare a quanti credono di essere liberi facendosi servitori di chi fa saltare il principio della libertà. E il principio della libertà è il rispetto delle regole, no? Oggi si usa dire le regole, ma le regole, ecco, non siamo liberi, quindi è questo proprio che Dostoevskij mette in evidenza. Leggiamo. Ed ecco, da tanti secoli ormai l'umanità pregava con fede e compassione: Signore Dio, manifestati a noi. Da tanti secoli alzava a lui il suo grido, ed egli nella sua pietà infinita fu colto dal desiderio di scendere ai supplicanti. Anche prima era venuto che gli scendesse e facesse visita a qualcuno dei giusti, dei martiri o dei santi eremiti sulla terra, secondo quanto sta scritto nelle loro vite. Tra noi Tchutchov, che aveva una fede profonda nella verità delle sue parole, proclamò che sotto la grave sua croce gemendo, in lungo e in largo, o mia terra natale, il re dei cieli, arrozzo schiavo eguale, è passato su te, benedicendo. Che davvero così sia avvenuto è quel che ti dirò. Ed ecco dunque che egli fu colto dal desiderio di manifestarsi almeno per un istante al popolo angariato, sofferente, pieno di turpi peccati, ma insieme di fanciullesco amore per lui. L'azione del mio poema si svolge in Spagna, a Siviglia, all'epoca più tremenda dell'Inquisizione, allorché in gloria di Dio s'accendevano quotidianamente in quel paese i roghi e in auto da fe grandiosissimi gli eretici ardevan vilissimi. Oh, non fu questa, si intende, la parusia, quella discesa in cui egli si manifesterà secondo la sua promessa alla fine dei tempi in tutta la gloria celeste e avverrà di repente come il lampo che risplende da oriente fino a occidente. Qui vedete, cita la lettera ai Tessalonicesi. No, lo aveva preso il desiderio di visitare almeno per un istante i figli suoi, e proprio là dove stavano crepitando i roghi degli eretici, grazie alla sua pietà infinita, egli passa ancora una volta fra le persone in quella stessa forma umana in cui si era girato tra loro per 33 anni, 15 secoli prima. Egli scende alle piazze infocate della città del sud, nella quale al più tardi il giorno prima, in un grandioso auto da fé a cui assistevano il re, la corte, cavalieri, cardinali e seducentissime dame del seguito, ed era presente in una folla innumerevole l'intera Siviglia, era stato arso in blocco dal cardinale grande inquisitore un buon centinaio d'eretici ad maiorem gloriam Dei, a maggiore gloria di Dio. Egli appare in sordina, inavvertitamente, ed ecco che tutti, cosa strana, lo riconoscono. Questo potrebbe essere uno dei luoghi migliori del poema, dove si vedesse, cioè, in che modo propriamente lo riconoscano. Spinto da una forza irresistibile, il popolo si protende a lui, lo circonda, gli s'addensa intorno, lo segue. In silenzio egli passa in mezzo a loro con un lieve sorriso di infinita pietà. Un sole d'amore arde nel suo cuore, raggi di luce, di sapienza, di potenza fluiscono dai suoi occhi e riversandosi sulle persone fanno fremere d'amore, di rimando i loro cuori. Egli tende a loro le braccia, li benedice, e dal contatto di lui, anche appena dai suoi vestimenti, emana una forza risanatrice. Dalla folla ecco gridare un vecchio cieco fin dall'infanzia: Signore, guariscimi, così anch'io ti vedrò. Ed ecco che una specie di squama scivola giù dai suoi occhi e il cieco lo vede. La gente piange, bacia la terra su cui egli cammina, i bambini gli gettano innanzi dei fiori, cantano, inneggiano a lui: Osanna, è lui, è proprio lui, ripetono tutti, deve essere lui, non può essere altri che lui. Egli si ferma all'ingresso della cattedrale di Siviglia nel preciso momento in cui recano al tempio tra i pianti una bianca aperta casellina di bimbo. C'è dentro una bambinetta di 7 anni, unica figlia di un maggiorente della città. Il cadaverino è tutto ricoperto di fiori. Egli risusciterà la tua creatura, gridano di tra la folla la madre piangente. Uscito incontro al morto, il titolare della cattedra guarda attonito e aggrotta le ciglia, ma ecco prorompere il pianto della madre, della morticina. Essa si è gettata ai piedi di lui: se sei tu, risuscita la mia creatura, grida, tendendo a lui le braccia. La processione si ferma, la piccola cassa viene deposta sulla scalinata ai suoi piedi, egli la guarda con pietà e le sue labbra piano pronunciano ancora una volta: Talita, Kumi, fanciullina, svegliati. La bambinetta si solleva nella cassa, si mette a sedere, si guarda attorno sorridendo stupita, con gli occhietti spalancati giro giro. Fra le mani ha il mazzo di rose bianche con cui stava adagiata nella cassa. La folla tumultua, gridi, singhiozzi, quando ecco, proprio in quell'istante, passa d'improvviso presso la cattedrale per la piazza il cardinale in persona, il grande inquisitore. È un vecchio di quasi 90 anni, alto e diritto, col viso scarno e gli occhi incavati dai quali tuttavia brilla ancora come una favilla lo sfolgorio dello sguardo. Oh, non ha indosso i suntuosi paramenti cardinalizi in cui si pavoneggiava ieri dinanzi al popolo mentre bruciavano i nemici della fede di Roma? No, in questo momento ha soltanto la sua vecchia rozza tonaca di frate. Dietro a una certa distanza lo seguono i foschi coadiutori e servi suoi e la sacra guardia. Egli si ferma di fronte alla folla e osserva a distanza. Ha tutto veduto, ha veduto come hanno deposto la cassa ai piedi di lui, ha veduto come è risuscitata la fanciullina e il viso gli si è rabbuiato, aggrotta le canute folte sopracciglia e il suo sguardo s'accende d'un fuoco pieno di rancore, facendo col dito e ordina alle guardie che lo prendano. Ed ecco, tanta è la sua potenza che a tal segno il popolo è ormai assuefatto, sottomesso e pronto a obbedirgli, che immediatamente la folla si apre a far passare le guardie e queste, nel mortale silenzio sopravvenuto di colpo, pongono le mani su lui e lo conducono via. La folla istantaneamente, come un solo uomo, si curva con le teste fino a terra dinanzi al venerando inquisitore. Questi in silenzio benedice il popolo e passa oltre. Le guardie conducono il prigioniero all'angusta buia prigione a volte dell'antico edificio del sacro tribunale e lo rinchiudono lì. La giornata volge alla fine. Sopravviene la cupa, calda, sibilliana notte senza respiro. L'aria di lauro e di limone odora. Nel profondo tenebrore s'apre d'improvviso la porta di ferro della prigione e in persona il vecchio grande inquisitore con una lampada nella mano lentamente entra nel carcere. È solo, la porta dietro di lui si richiude subito, si ferma presso la soglia e a lungo per un minuto o due fissa lo sguardo nel viso di lui. Alla fine adagio s'appressa, posa la lampada sul tavolo e gli dice: sei tu? Sei tu? Ma non ricevendo risposta s'affretta a soggiungere: non rispondere, taci. E che cosa mai potresti dire tu? So fin troppo bene che cosa diresti, ma tu non hai neppure il diritto di aggiungere qualcosa a quello che già è stato detto da te in precedenza. Perché dunque sei venuto a darci impaccio? Giacché tu sei venuto a darci impaccio e sei il primo a saperlo, ma sai di che cosa verrà domani? Io non so chi tu sia e non voglio sapere se sei tu o soltanto un simulacro di lui, ma domani stesso io ti condannerò e ti brucerò sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi, domani, a un mio semplice cenno, si precipiterà ad accostare le braccia al rogo tuo. Sai tu questo? Già, tu forse lo sai. Soggiunse il vecchio in una intensa riflessione, senza staccare un istante lo sguardo dal suo prigioniero. Io non capisco bene, Ivan, di che cosa si tratti, sorrise Alyosha, che aveva ascoltato fin qui senza far parola. È semplicemente una fantasia sbrigliata, o si tratta di un errore del vecchio, o di non so quale inaudito qui pro quo? Intendolo un po' in quest'ultimo modo, scoppiò a ridere Ivan, se già ti ha viziato tanto il realismo contemporaneo che non puoi tollerare nulla di fantastico, sia per il qui pro quo, se così preferisci. È un fatto, tornò a ridere, che il vecchio aveva 90 anni e da un pezzo poteva dare in ciampanelle con quella sua idea fissa. Il prigioniero dal canto suo poteva avere un aspetto atto a colpirlo e potrebbe anche essere in fondo un delirio pure semplice, un'allucinazione d'un vecchio novantenne prossimo alla morte e più che mai esaltato dall'auto da fede alla vigilia coi suoi 100 eretici arsi vivi. Ma questa è una questione che a noi due importa poco. Qui pro quo, fantasia sbrigliata. Quel che importa qui è che il vecchio ha bisogno di esprimere ciò che gli sta nell'anima e finalmente viene ad esprimere tutto ciò che in 90 anni gli si è accumulato dentro e dice ad alta voce ciò che nel corso di 90 anni ha sempre taciuto. E il prigioniero anch'egli tace sempre, guarda dall'alto e non pronuncia parola, ma appunto così deve essere per ogni buona evenienza. Di nuovo si mise a ridere Ivan. È stato il vecchio stesso a rinfacciargli che egli non ha il diritto di aggiungere nulla a ciò che già a suo tempo fu detto. se tu badi bene, è proprio qui la caratteristica del cattolicesimo romano, almeno per quanto sembra a me. Tutto, come a dire, è stato trasmesso da te al Papa e tutto quindi si trova ora nelle mani del Papa. Tu dunque adesso puoi anche fare a meno di venire a intralciarci finché non è tempo, se non altro. In tal senso, non solo essi parlano, ma anche scrivono almeno i gesuiti. Ho letto io con i miei occhi di questa roba nei loro libri di teologia. Hai tu forse il diritto di annunciarci forse anche uno solo dei misteri di quel mondo dal quale tu sei tornato? Gli domanda il mio vecchione, e lui stesso risponde che lui no, non ne ha il diritto, affinché nulla si aggiunga a ciò che già a suo tempo è stato detto e non venga tolta agli esseri umani quella libertà sulla quale tu hai tanto insistito quando eri su questa terra. Qualsiasi cosa tu annunciassi di nuovo inciderebbe sulla libertà di fede delle persone, giacché prenderebbe l'aspetto d'un miracolo, mentre la libertà della loro fede era cara a te sopra ogni altra cosa. Fin d'ora, un migliaio e mezzo d'anni or sono, non eri tu che tanto spesso allora dicevi «voglio rendervi liberi»? Ed ecco, tu hai veduto ora codesti uomini liberi, commenta bruscamente il vecchio con pensosa ironia. Già, questa è stata una cosa che ci è costata assai, continua, e guarda lui con severità, ma l'abbiamo condotta in porto finalmente, nel nome tuo. Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma ora è finita al fondo. Tu non ci credi che sia finita in fondo? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure del tuo risentimento? Poi continuiamo. L'afflato dell'epistolario, l'ispirazione proveniente dalle lettere di Paolo di Tarso, vedete, è presente con grande evidenza, e non solo nelle opere di Dostoevskij, ma in quasi tutti i più significativi romanzi dell'età moderna e contemporanea. E per questo noi dobbiamo studiare la letteratura dei Vangeli, l'epistolario di Paolo di Tarso, perché è fondamentale in funzione della didattica della lettura della scrittura, fondamentale per l'alfabetizzazione funzionale. Colui che conosciamo come San Paolo è un ebreo che si chiama Saul. Il primo significativo tema culturale, come abbiamo detto in conclusione dell'itinerario della scorsa settimana, è che ci troviamo ad affrontare incontrando questo personaggio, avvicinandoci a questo scrittore ellenistico di cui vogliamo imparare a leggere l'epistolario, e quello che riguarda i suoi nomi: Saul, Saulo, Paulus, Paolo. Quali interrogativi, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, suscitano questi nomi? Dobbiamo premettere che tutti i dati che possediamo su questo personaggio, a cominciare dai suoi due nomi, Saul, quello ebraico, e Paulus, quello latino, portano con loro numerosi interrogativi irrisolti, che non è facile risolvere, ma che costituiscono un importante stimolo allo studio, alla riflessione, all'investimento in intelligenza, no? Ecco che cosa vuol dire Don Milani quando nel 1956 scrive in Esperienze pastorali che per evangelizzare bisogna alfabetizzare. Cioè, le notizie che possediamo su Paolo di Tarso sono tante, ma non sono sufficienti ad inquadrare storicamente un personaggio così complesso. Questa situazione un po' misteriosa ha contribuito e contribuisce ad aumentare il fascino del personaggio, e anche questa situazione di stimolo all'apprendimento. Prima di porre l'attenzione sul problema dei nomi, dobbiamo occuparci di un altro problema, quello del suo aspetto fisico. Guardate sul punto 1 del repertorio, guardate che aspetto aveva Saul, Paolo di Tarso. Questo problema è di facile soluzione perché possediamo solo una citazione in proposito, e questa citazione è contenuta in un libro che noi conosciamo già, lo abbiamo citato due settimane fa. È un libro molto originale, come tutti i testi apocrifi, che si intitola Atti di Proclo, di Paolo e Tecla. Negli atti di Paolo e Tecla, mi viene in mente Proclo, che è un neoplatonico, un libro apocrifo della fine del secondo secolo, leggiamo che Saul Paolo, guardate questo, Osservate questa citazione: era un uomo di bassa statura, la testa calva, le gambe arcuate, il corpo vigoroso, le sopracciglia congiunte, il naso alquanto sporgente, pieno di amabilità, a volte aveva le sembianze di un uomo, a volte di un angelo. È bellissima questa definizione. Ora noi ci domandiamo, insieme alle studiose e agli studiosi, quale tangibilità possa avere questa citazione dal punto di vista storico, tenendo conto che questo testo è stato scritto 130-140 anni dopo la morte di Saul, di Paolo. È difficile dire quale attendibilità possa avere. Prendiamo atto però che questa citazione esiste e rappresenta un'ipotesi iconografica molto interessante, perché poi Paolo di Tarso è stato rappresentato sempre così, no? Da quelli che lo hanno rappresentato. Sono tanti gli artisti, ma anche le persone senza particolari qualità artistiche, che hanno costruito nei secoli un'immagine di Saul, di Paolo di Tarso. Voi come ve lo immaginate, Saul, Paolo di Tarso? Provate, seguendo la vostra immaginazione, a descriverlo con un breve testo, bastano quattro righe, oppure con un disegno. Cioè proviamo anche noi a costruire un'iconografia di Saul, di Paolo di Tarso, ad uso della nostra biblioteca itinerante. Ora torniamo ad occuparci del tema dei nomi di questo personaggio. Guardate sul punto 2 del repertorio. Tra le opinioni comuni vi è quella, non meno problematica, che Saul abbia mutato il suo nome ebraico in quello latino di Paulus dopo la folgorazione sulla via di Damasco. Questo era un tema dei predicatori, ma guardate che non c'entrava niente con i testi. Il fatto è che, se andiamo a leggerla, e la scuola ne consiglia la lettura, questa pagina degli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, versetti 1-19, scopriamo che non ci sono cambiamenti di nome nella famosa illuminazione di Paolo sulla via di Damasco, no? Negli Atti degli Apostoli, il famoso episodio della conversione, della versione AU di Paolo, di Saul, viene raccontato altre due volte, al capitolo 22, versetti 4-21, al capitolo 26, versetti 9-18. Ebbene, per esercizio, andate a leggere questi tre testi, sono una paginetta in tutto, potrete così notare delle variazioni e delle contraddizioni nel racconto, perché, come sappiamo, sono narrazioni di carattere apologetico. Cioè sono narrazioni molto belle dal punto di vista letterario e dottrinale, ma è difficile attribuire loro un fondamento storico. Creano una metafora perché vogliono fare dottrina, e quando si fa dottrina si creano delle immagini allegoriche, si fa così, si deve fare così. Ora, certamente dal punto di vista storico c'è stata la conversione di Saul, e questo è un fatto molto importante nella sua vita, che ha delle notevoli implicazioni di carattere psicologico e sociologico. È però realistico pensare che nella sua effettiva conversione non ci siano componenti mitiche, visioni soprannaturali, ma bensì elementi di natura esistenziale che sono molto più consoni sul piano della fede e della libertà di scelta, perché se noi abbiamo una visione e poi è chiaro che alla fine, no, la scelta, la libertà è finita. No? Cioè, la conversione di Saul, di Paolo, avviene a livello esistenziale, e per quello che è importante, cambia il suo stile di vita. Ecco, lo stile di vita lo cambia perché fa una riflessione, no? E è comprensibile il fatto che il testo degli Atti degli Apostoli, che essendo, come sappiamo, un catechismo, traduca l'avvenimento in chiave allegorica, cioè con una straordinaria pagina apologetica. Ecco, la visione l'avete avuta anche voi che leggete, dice gli Atti. Ecco, la visione è questa scritta, adesso cambiate stile di vita, no? Cioè, non c'è bisogno che tutti abbiamo avuto la visione. La visione dobbiamo cercarla noi, dentro di noi, attraverso, no, il nostro travaglio esistenziale, la nostra coscienziosa riflessione. Ecco, questo è. Guardate sul punto 3 del repertorio. La pagina che descrive la conversione di Saul Paolo ha ispirato molti artisti. Uno di questi artisti, che non possiamo non ricordare questa sera, è Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, di cui si sta parlando tanto, c'è una ragione, cioè dal nome del paese Caravaggio in provincia di Bergamo, dove è nato nel 1571. Caravaggio è morto a Porto Ercole, lo sapete, nel 1610, e ne stiamo commemorando l'anniversario, 1610-2010. Perché non cercate in biblioteca, sulla rete, un fascicolo su Caravaggio, magari ce l'avete in casa, e con la scusa degli Atti degli Apostoli e di San Paolo non prendete contatto con questo personaggio scomodo della storia dell'arte, un personaggio, Caravaggio, dal carattere violento, dal comportamento ribelle, con un conto sempre aperto con la giustizia, quindi sempre in fuga, un po' come Paolo di Tarso, il personaggio lo deve avere ispirato molto. Non è difficile trovare una raffigurazione del celebre dipinto intitolato La conversione di San Paolo di Caravaggio. Beh, osservate questo dipinto, cercatelo e scrivete con poche parole, basta una frase, quale impressione vi fa l'immagine di questo San Paolo, eh? C'è anche un cavallo molto ispirato lì. Ora, ma torniamo sul tema dei due nomi, guardate sul punto 4 del repertorio. Il nome Paolo, accanto al nome Saul, dove e quando compare? Ebbene, i due nomi compaiono appaiati nel testo degli Atti degli Apostoli, non in occasione della caduta sulla via di Damasco, no? Atti 9:1-19, ma più avanti, nel capitolo 13, al versetto 9, dove si legge: allora Saulo, detto anche Paolo. Ecco, è lì che compare per la prima volta questo gioco dei due nomi. Ebbene, siate diligenti e per esercizio leggete dal capitolo 13 i versetti 4-12, sono quattro righe degli Atti degli Apostoli. Qui troviamo Saul che parte da Antiochia, guardate, è di lì che comincia il suo viaggio alla volta dell'isola di Cipro, e lo vediamo sbarcare nella città di Salamina, poi raggiungere la città di Pafo insieme a Barnaba e a Giovanni Marco, due del gruppo di Antiochia, dei cosiddetti cristiani ellenisti. A Pafo Saul, detto anche Paolo, incontra, ci raccontano gli Atti, e lì siamo nel romanzo, nel romanzo degli albori, incontra un ebreo che si fa chiamare Bar-Jesus, in greco Elimas. Costui è uno che pratica le arti magiche ed è amico di Sergio Paolo, il presunto governatore romano dell'isola di Cipro. Questo Bar-Jesus si oppone alla predicazione di Saul, ma Saul lo sfida e annienta i suoi poteri. Ma andate a leggere questa mezza pagina degli Atti, capitolo 13, versetti 4-12, ce l'avete lì, in riferimento, per sapere come va a finire questo scontro. Ora, se nel testo degli Atti degli Apostoli si legge allora Saulo, detto anche Paolo, questo significa che esiste una tradizione per cui i due nomi li portava già prima della sua visita a Cipro, però non si sa se il nome Paulus corrisponda ad un nome, ad un cognome o ad un soprannome. E guardate, nella giurisdizione latina questo cambierebbe le cose, ma questo non si sa. Questo fatto, avere un nome giudaico e un nome latino, succede ad altri intellettuali ebrei, dovreste ricordarvi. L'esempio più significativo è quello dello storico Giuseppe Flavio, no? Ve lo ricordate, che ha scritto Antichità Giudaica, ha scritto La Guerra Giudaica, ricordate? Giuseppe Flavio, che ha un nome sacro ebraico, Giuseppe, è uno profano romano, Flavio, perché il suo patronus, il suo protettore, è l'imperatore in persona, appartenente alla gens Flavia. Giuseppe Flavio scrive la storia della conquista, della distruzione del Tempio di Gerusalemme. Lui lo fa al nome del suo protettore romano, quindi no, abbiamo già studiato questo fatto. Quindi scrive un'opera in cui sembra che lui esalti le gesta dei romani, in realtà lui esalta la resistenza dei suoi, a Masada e tutte le altre battaglie, dove vengono sconfitti, però sono quelli che vincono, no? In quest'opera, È molto significativa, perché trasgressivo questo fatto. Nel testo degli Atti degli Apostoli il nome Saul si trova ben 15 volte. E allora, che cosa dobbiamo pensare? Cioè, dobbiamo pensare che l'espressione Saulo, detto anche Paolo, sia un'interpolazione, cioè sia un'aggiunta successiva? Dobbiamo pensare che Saulo si è sempre chiamato Saul e che Paolo sia stato chiamato dopo, in un secondo momento, giocando su un'assonanza tra i due nomi, Saulo e Paolo? Sono ipotesi. Cioè, le domande in proposito sono tante, le risposte costituiscono tutte delle ipotesi interessanti perché ci fanno riflettere. Soprattutto ci fanno andare in ricerca sugli Atti degli Apostoli e sull'epistolario di Paolo, che è un esercizio che è utile da farsi. Per giunta, chi ha studiato questo problema ci dice che il nome Paulus è rarissimo tra i romani dell'Oriente greco ed è sconosciuto tra i giudei. E adesso prendiamo in considerazione questo presunto governatore romano dell'isola di Cipro, di cui ci parla al capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, poi andate a leggervelo, e che si chiama Sergius Paulus. Chi è costui? Che cosa ci dicono le studiose e gli studiosi di storia che lo hanno cercato, hanno messo al setaccio questo personaggio, lo hanno setacciato a lungo? Cioè, intanto ci dicono che non c'è mai stato un governatore romano di Cipro con questo nome, ma sappiamo bene che gli Atti degli Apostoli non sono un'opera di storia. Gli Atti degli Apostoli propongono una verità di tipo apologetico, dottrinale, non storico. Però le studiose e gli studiosi di storia ci fanno anche sapere che un Sergius Paulus vissuto nell'area orientale in questo periodo c'è, ed è un esponente politico romano, è un senatore che abita ad Antiochia di Pisidia, la capitale della Frigia, da non confondersi con Antiochia di Siria, da dove è partito Paolo, Saul e gli altri. Ora, ebbene, il senatore Sergius Paulus, si domandano le studiose e gli studiosi, è stato patronus della famiglia di Saul? Potrebbe esserlo stato? E allora gli avrebbe ceduto questo nome, o questo cognome, o questo prenome? In proposito non ci sono indizi, e questa affermazione si presenta solo come un'ipotesi di studio, ma è comunque un'ipotesi interessante, perché, vedete, Antiochia di Pisidia, dove abita il senatore Sergio Paolo, e Tarso, dove abita la famiglia probabilmente di Saul Paolo, sono in collegamento, c'è una superstrada tra queste due città, e quindi si va facilmente avanti e indietro. E prima di fare una visita a Tarso, vediamo di ricapitolare sul tema dei nomi del nostro compagno di viaggio. Allora, la chiave di volta letteraria di questo tema si trova nel testo degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 13, versetti 9-14, di cui si consiglia la lettura. E fate il compito regolarmente, vedrete che poi alla fine vi trovate un bagaglio di esperienze come lettrice e come lettori. E dove il nostro personaggio arriva sull'isola di Cipro chiamandosi Saulo, detto anche Paolo, e riparte da Cipro dopo la sfida con questo Bariesus, chiamandosi da quel momento solo Paolo. Qui, attenzione, il versetto 9 del capitolo 13 degli Atti degli Apostoli contiene quella che le studiose e gli studiosi di filologia chiamano la linea discriminante del nome, che è una linea letteraria, per cui prima di questo punto c'è Saul, dopo questo punto c'è Paulus. Ora, a voi è successo di essere chiamate o chiamati con nomi diversi? Forse di cambiare nome? Qualcuno? Sì. Con variazioni, soprannomi sul vostro nome? Nel corso del tempo, a seconda degli ambienti che abbiamo frequentato? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Nelle lettere lo scrittore ha il nome di Paolo, e nelle lettere il nome Saul non compare mai, o mai più, e questo fatto è davvero strano. sorprendente. Possibile che nei testi delle lettere Paolo non ricordi di essersi chiamato, eppure autobiografia schietta quella lì, chiamato anche Saul, soprattutto, no? Di chiamarsi Saul? Ebbene, secondo una tradizione ormai consolidata che trova la sua autorevolezza negli Atti degli Apostoli, ma sappiamo che l'autorevolezza di quest'opera è apologetica e dottrinaria, non storica, ebbene, il nome di Saul viene completato con quello di Tarso. Ma questo personaggio che da secoli chiamiamo Saul Tarsensis, Paolo di Tarso, è davvero nato con certezza a Tarso? Prima di affrontare questo altro tema andiamo avanti nella lettura del capitolo intitolato Il Grande Inquisitore. Che cosa rinfaccia l'inquisitore in modo inesorabile a Gesù? Gli rinfaccia innanzitutto di non aver ceduto alle tentazioni. A quali tentazioni? Ve le ricordate? Questa parola chiave, il termine tentazione, l'abbiamo vista e sentita utilizzare da Paolo la scorsa settimana nel testo della prima lettera ai Tessalonicesi. Avevo paura, scrive Paolo, che il demonio avesse potuto prendervi nella tentazione e che tutto il mio lavoro tra voi fosse diventato inutile. Tutti noi conosciamo bene l'episodio raccontato dai Vangeli sinottici, no? Matteo, Marco e Luca, con poche variazioni, sulle tentazioni di Gesù da parte del demonio, no? E questa conoscenza è un prerequisito per poter leggere il capitolo del Grande Inquisitore. A scanso di equivoci ricordiamolo questo episodio evangelico, attraverso il testo secondo Matteo, capitolo 4, 1-11, dove si narra che lo Spirito di Dio fa andare Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Lo sapete tutti a memoria, no? Per 40 giorni e 40 notti Gesù rimane là senza mangiare né bere, alla fine ha fame. Allora il diavolo tentatore si avvicina a lui e gli dice: se tu sei il figlio di Dio, comanda queste pietre che diventino pane. Ma Gesù risponde: nella Bibbia sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene da Dio. Allora il diavolo lo porta a Gerusalemme, sul punto più alto del Tempio, e gli dice: se tu sei il figlio di Dio, buttati giù, perché nella Bibbia è scritto, Dio comanderà i suoi angeli, essi sorreggeranno con le loro mani te, e così tu non inciamperai contro alcuna pietra. Gesù risponde: nella Bibbia c'è anche scritto, non sfidare il Signore tuo Dio. Il diavolo lo porta ancora su una montagna molto alta, gli fa vedere tutti i regni di questo mondo, il loro splendore, e poi gli dice: io ti darò tutto questo se in ginocchio mi adorerai. Ma Gesù dice: vattene via Satana, perché nella Bibbia è scritto, adora il Signore tuo Dio, a lui solo rivolgi la tua preghiera. Allora il diavolo si allontana da lui. La coscienziosa riflessione di Dostoevskij comprende una affermazione molto significativa. Si impossessa, scrive Dostoevskij, della libertà delle persone colui che rende tranquille le loro coscienze. Hai violato le regole del vivere civile? Ma insomma, chi se ne frega, insomma, no, tranquillo, viva la libertà, no? La nostra mentalità è di fare affari liberamente. Questo è un male? È un male questo? Se lo è a mia insaputa, oggi risponderebbero, no? La colpa è di chi si sente in colpa, è di chi non apprezza la libertà, è di chi è invidioso di chi è capace di infrangere le regole senza porsi nessun problema di coscienza. Questo scrive Dostoevskij, non so se pensava a oggi, ma sappi che ora, leggiamo, e specialmente in questi momenti, questa gente è persuasa, come non mai, d'essere libera in pieno, mentre con le loro mani essi hanno offerto a noi la loro libertà e l'hanno umilmente deposta ai nostri piedi. Ma questo l'abbiamo fatto noi. Era forse questo che tu desideravi? Questa la tua libertà? Io di nuovo non capisco, interruppe Alyosha. Il vecchio ironizza, si fa beffe, nemmeno per sogno. Non fa che attribuire al proprio, al merito dei suoi, d'essere riusciti una buona volta a soggiogare la libertà e di aver agito così al fine di rendere felici gli esseri umani, giacché ora soltanto, e qui ben inteso, egli si riferisce all'Inquisizione, è divenuto possibile provvedere per la prima volta alla felicità umana. L'essere umano è costituzionalmente un ribelle, e i ribelli possono mai essere felici? Tu fosti preavvisato, dice il vecchio a lui. A te sono davvero mancati i preavvisi, non sono davvero mancati i preavvisi e gli ammonimenti, ma tu non hai dato ascolto ai preavvisi. Tu hai respinto l'unica via per cui era possibile dare alle persone la felicità, ma per fortuna, quando sei ripartito, hai affidato ogni cosa a noi. Tu ci hai promesso, tu ci hai riconosciuto con la tua parola, tu ci hai concesso il diritto di legare e di sciogliere, e certamente non puoi neppure pensare di venirci a togliere questo diritto ora. Perché dunque sei venuto a darci fastidio? Ma che cosa vuol dire quando afferma «a te non sono mancati i preavvisi e gli ammonimenti», domandò Alyosha. La cosa più importante che il vecchio ha bisogno di esprimere è proprio questa: il terribile e ingegnoso spirito, lo spirito dell'autodeterminazione e del non essere, continua il vecchio. Il grande spirito parlò con te nel deserto, e ci è stato tramandato nelle scritture che egli ti avrebbe tentato. Fu proprio così, ed era forse possibile dire qualche cosa di più veritiero di ciò che egli ti annunciò nelle tre domande e che tu rifiutasti, e che nelle scritture passa col nome di tentazioni? E pensare che se mai è avvenuto su questa terra un autentico formidabile miracolo fu proprio quel giorno, il giorno delle tre tentazioni, e il miracolo sta appunto nel fatto che potessero aver luogo quelle tre domande. Se ci si potesse immaginare semplicemente, per ipotesi, a modo esempio, che queste tre domande del terribile spirito potessero essere cancellate dai testi e che bisognasse di nuovo escogitarle e formularle in modo da inserirle ancora una volta nelle scritture, e per questo si radunassero tutti i sapienti della terra, i reggitori di stati, i sommi sacerdoti, gli eruditi, i filosofi, i poeti, e si dicesse loro: escogitate, formulate tre domande, ma tali che non solo corrispondano alla grandezza dell'evento, ma soprattutto esprimano in tre parole, in tre sole frasi umane, tutta la storia a venire del mondo e dell'umanità. Che cosa pensi tu? Che tutta la sapienza della terra riunita insieme riuscirebbe ad escogitare qualcosa di paragonabile per forza e per profondità a quelle tre domande che realmente furono proposte a te quel giorno dal possente e penetrante spirito nel deserto? Già a queste stesse domande, già al miracolo stesso del loro manifestarsi, si può intendere che ci si trova di fronte non già ad una labile intelligenza umana, ma a un'intelligenza eterna e assoluta, già che in queste tre domande è come riassunta in blocco e predetta tutta la futura storia umana, e sono rivelate le tre forme tipiche in cui verranno a calarsi tutte le irriducibili contraddizioni storiche della natura umana sulla terra intera. Allora questo non poteva riuscire, così evidente, perché l'avvenire era ignoto, ma ora che 15 secoli sono passati, noi vediamo che tutto in queste tre domande è stato indovinato e predetto e si è avverato, e quindi aggiungervi e togliervi alcunché non è più possibile. Giudica dunque tu stesso chi fosse nel giusto, tu o colui che allora ti interrogò. Ramenta la prima domanda, seppure non proprio alla lettera. Il suo significato è questo: tu vuoi andare nel mondo e ci vai con le mani vuote, con non so quale promessa di libertà che quelli nella loro semplicità e nella loro ingenita sregolatezza non possono neppure concepire, e ne hanno timore e spavento, giacché nulla mai fu per l'essere umano e per la società umana più insopportabile della libertà. Ma vedi queste pietre per questo nudo e rovente deserto, convertile in pani, e dietro a te l'umanità correrà come un branco di pecore, dignitosa e obbediente, anche se in continua trepidazione che tu ritragga la tua mano e vengano tolti loro i tuoi pani. Ma tu non hai voluto privare le persone della libertà, e hai rifiutato la proposta, giacché dove sarebbe la libertà, hai ragionato tu, se il consenso fosse comprato col pane? Tu hai ribattuto che non di solo pane vive l'essere umano, ma sai che in nome di questo pane terreno insorgerà contro di te lo spirito della terra e ti dichiarerà guerra e ti vincerà. e tutti lo seguiranno gridando: chi può paragonarsi a questa fiera? Essa ci ha dato il fuoco rapito al cielo. Sai tu che passeranno i secoli e l'umanità proclamerà per bocca della sua sapienza, della sua scienza, che le mali azioni non esistono, e quindi non esiste peccato, ma ci sono affamati e basta. Prima sfamateli e poi chiedete loro la virtù. Ecco che cosa ci sarà scritto sulla bandiera che brandiranno contro di te e alla cui ombra sarà distrutto il tuo tempio. Al posto del tempio tuo sarà innalzato di nuovo un nuovo edificio, sarà innalzata di nuovo una tremenda torre di Babele, e sebbene anche questa non verrà condotta a termine come quella di allora, tuttavia tu avrai potuto evitare questa nuova torre, e abbreviare di 1000 anni le sofferenze degli esseri umani, giacché a noi, per l'appunto, torneranno costoro, quando si saranno tormentati per 1000 anni intorno alla loro torre. Allora essi ci ricercheranno sottoterra nelle catacombe, dove ci saremo nascosti, giacché noi saremo di nuovo perseguitati e posti a tortura. Ci ritroveranno e alzeranno a noi l'invocazione: dateci da mangiare, perché coloro che ci hanno promesso il fuoco del cielo non ce l'hanno dato, e allora saremo noi che condurremo a termine la loro torre, giacché a termine la condurrà chi darà da mangiare, e da mangiare lo daremo noi soli in nome tuo, e mentiremo dicendo di darlo in tuo nome, e giammai essi senza di noi riusciranno a sfamarsi. Nessuna scienza potrà dar loro il pane finché rimarranno liberi, ma finirà che essi metteranno la libertà ai nostri piedi e diranno a noi: magari fateci schiavi, ma dateci da mangiare. Capiranno alla fine loro stessi che libertà e pane terreno a sufficienza per ciascuno non sono concepibili insieme, perché mai sapranno fare le giuste parti tra loro. Si persuaderanno pure che non potranno mai essere liberi, perché sono deboli, pieni di vizi, inconsistenti e sediziosi. Tu hai promesso loro il pane del cielo, ma ripeto ancora, che paragone può esserci mai agli occhi della debole, eternamente viziosa, eternamente ignobile schiatta degli umani, fra quello e il pane della terra? E se dietro a te, in nome del pane celeste, verranno le migliaia, le decine di migliaia, che ne sarà dei milioni e delle decine di milioni di esseri che non saranno capaci di trascurare il pane terreno per quello celeste? O forse ti sono care soltanto le decine di migliaia dei grandi e dei forti, e i rimanenti milioni, innumerevoli come la sabbia del mare, di quelli che sono deboli ma ti amano, debbono servire solo di materiale per i grandi e per i forti? No, noi abbiamo cari anche i deboli. Essi sono viziosi e sediziosi, ma alla fine saranno proprio loro che diverranno obbedienti. Essi si stupiranno di noi e ci considereranno come dei, in compenso del fatto che, trovandoci alla loro testa, noi avremo acconsentito ad abolire la libertà che faceva loro paura e a porli sotto il dominio nostro. Tanto tremendo finirà col sembrar loro essere liberi, ma noi diremo che obbediamo a te e che dominiamo nel nome tuo. Noi li inganneremo di nuovo, giacché a te non permetteremo più di accostarti a noi, e in questo inganno consisterà la sofferenza nostra, giacché noi saremo costretti a mentire. Ecco che significava quella prima domanda nel deserto. Ecco che cosa hai rifiutato tu in nome di una libertà che ponesti al di sopra di tutto. Ma intanto in quella domanda stava rinchiuso un grande segreto di questo mondo. Accettando i pani, tu avresti risposto a quella universale perpetua angoscia umana, sia ad ogni persona in particolare, sia dell'umanità nel suo insieme, che si esprime nella domanda: a chi genufletterci? Non c'è preoccupazione più assillante e più tormentosa per l'essere umano, non appena rimanga libero, che quella di cercarsi al più presto qualcuno innanzi al quale genuflettersi, in modo indiscutibile, giacché la preoccupazione di queste misere creature non consiste solo nel cercare qualche cosa di fronte alla quale io o un altro qualunque possiamo genufletterci, ma nel cercare una cosa nella quale anche tutti gli altri credano e vi si genuflettano dinanzi tutti quanti insieme. Appunto, questa esigenza di una genuflessione in comune è il più gran tormento di ogni persona presa di per sé, dell'umanità nel suo insieme, fin dal principio dei secoli. per bisogno di questa generale genuflessione gli esseri umani si sono massacrati l'un l'altro a colpi di spada, si sono creati degli dèi e si sono sfidati l'un l'altro. Abbandonate i vostri dèi e venite a genuflettervi davanti ai nostri, altrimenti morte a voi e agli dèi vostri. E così avverrà fino alla fine del mondo, anche quando saranno scomparsi dal mondo gli stessi dèi, non importa, cadranno in ginocchio dinanzi agli idoli. E tu sapevi, tu non potevi ignorare questo fondamentale segreto della natura umana, ma tu hai rigettato l'unica assoluta bandiera che ti veniva proposta per costringere tutti a genuflettersi dinanzi a te concordemente, la bandiera del pane terreno, e l'hai rigettata in nome della libertà e del pane celeste. Guarda ora che altro hai fatto tu, e sempre di nuovo in nome della libertà. Ti ripeto che non c'è per l'essere umano preoccupazione più ansiosa che di trovare qualcuno a cui affidare al più presto quel dono della libertà col quale quest'essere infelice viene al mondo, ma si impossessa della libertà delle persone solo colui che rende tranquille le loro coscienze. Col pane ti veniva offerta una bandiera superiore a ogni discordia, dagli il pane e l'essere umano si inginocchia, perché non c'è nulla di più incontestabile del pane. Ma se nello stesso tempo uno si impadronisce della sua coscienza indipendentemente da te, allora egli sarà pronto perfino a gettar via il tuo pane e andrà dietro a colui che seduce la sua coscienza. Qui tu vedevi giusto. Infatti il segreto dell'esistenza umana non sta nel vivere per vivere, ma nell'avere un fine per cui vivere. Se non si prospetta in modo sicuro un fine per cui debba vivere l'essere umano, non si rassegnerà a vivere, preferirà annientarsi piuttosto che rimanere sulla terra, anche se tutto intorno ci fossero pani a perdita d'occhio. Questo è vero, ma che conseguenza ne era stata tratta? Invece di prendere possesso della libertà delle persone, tu gliel'hai resa ancora più grande. O dunque hai dimenticato che la pace, magari la morte, sono per la persona più care della libera scelta? Nella conoscenza del bene e del male non c'è nulla di più ammaliante per gli esseri umani che la libertà della propria coscienza, ma non c'è nulla del pari di più tormentoso. Ed ecco che invece i solidi fondamenti capaci di tranquillizzare la coscienza dell'essere umano una volta per sempre, tu hai scelto tutto ciò che vedi più difforme, di più misterioso, di più indefinito, hai scelto tutto ciò che è superiore alla forza delle persone, e perciò hai finito per agire come se addirittura non li amassi affatto. E per questo chi? Colui che è venuto a dare per essi la vita sua. Invece di prendere possesso della libertà umana, tu l'hai accresciuta e hai aggravato con i suoi tormenti il regno spirituale dell'essere umano per l'eternità. Tu hai voluto il libero amore, hai voluto che la persona liberamente ti seguisse, attratta e soggiogata da te, al posto della solida vecchia legge. Con libero cuore l'essere umano doveva d'ora innanzi decidere lui stesso che cosa fosse bene e che cosa male, senza avere innanzi a te a sé altra guida che la tua immagine. Ma possibile mai che tu non abbia pensato che egli avrebbe rigettato infine e addirittura contestato sia la tua immagine sia la tua verità se si fosse trovato oppresso da un peso così tremendo come il libero arbitrio? Essi avrebbero finito col proclamare che la verità non è in te, giacché non sarebbe stato possibile abbandonarli ad uno scompiglio, a un tormento peggiori di come hai fatto tu, lasciando loro in retaggio tanti affanni e tanti insolubili problemi. In tal modo tu stesso hai posto i fondamenti per la distruzione del tuo proprio regno, e non puoi darne la colpa a nessun altro, ma ben altro che questo era ciò che ti veniva proposto. Ci sono tre forze, soltanto tre forze sulla terra, capaci di vincere e di catturare per sempre la coscienza di questi impotenti ribelli per la loro stessa felicità. E queste forze sono il miracolo, il mistero e l'autorità. Tu hai rifiutato la prima, la seconda e la terza, e sei stato il primo a darne l'esempio, allorché il tremendo e sapientissimo spirito ti collocò sul pinacolo del tempio e ti disse, quello che gli dice lo vedremo la prossima settimana. Ora torniamo sul tema che abbiamo lasciato in sospeso. Il personaggio con cui stiamo viaggiando da secoli lo chiamiamo Saul Tarsensis e Paolo di Tarso, ma questa persona è nata davvero con certezza a Tarso? Tarso è una città che si trova nella parte sud-orientale dell'Asia Minore. Oggi è una città di circa 160.000 abitanti, è una cittadona industriale, commerciale, in cui quasi nulla rimane purtroppo del suo storico passato culturale. Guardate sul punto 5 del repertorio. Tarso, nel IX secolo a.C., è già una città importante conquistata dagli Assiri. Poi nel III secolo a.C. viene conquistata dai Persiani, che la chiamano Antiochia di Cisno. E nel primo secolo a.C. questa città viene conquistata dai Romani e diventa la capitale della Cilicia. Nell'VIII secolo d.C. è stata a lungo contesa tra i Bizantini e gli Arabi, lì è territorio di scontro tra questi due imperi che si contrastano, e questa lotta ha determinato la sua decadenza e la sua distruzione. Di solito si pensa che Tarso sia la città di origine di Saul, di Paolo, ma questa informazione è contenuta solo nel testo degli Atti degli Apostoli e quindi è un'ipotesi di carattere letterario. E per giunta il silenzio dello stesso Saul, Paolo, in proposito, alimenta non poche perplessità. Tarso, come città natale di Saul, di Paolo, la troviamo citata nel testo degli Atti degli Apostoli nel capitolo 9 al versetto 11. Poi nel capitolo 21 al versetto 39, nel capitolo 22 al versetto 3. Ebbene, cercate e leggete queste citazioni. Il vostro luogo di nascita in che cosa ha inciso? In che cosa ha contato nella nostra vita? Perché, nascere in un posto piuttosto che in un altro vuol dire qualche cosa. Scrivete quattro righe in proposito. Il mio compito è molto semplice, io sono nato in una città di mare con un porto, questo ha influito sicuramente il mio modo di pensare. Ho cominciato fin da bambino a vedere arrivare e partire le navi, anzi quando ero bambino si vedeva ancora meglio, ci si poteva addirittura entrare in certe zone, quindi l'idea di salire su quelle navi poi di andare da qualche parte, no, si è poi concretizzata poi nel tempo, e quello incide, no? Scrivete quattro righe in proposito. San Paolo nelle lettere che ha scritto non ha mai detto nulla né sul luogo dove è nato, né sulle origini della sua famiglia, né sulla sua infanzia, né sulla sua formazione, né, come sappiamo, sul suo nome ebreo, né perché e quando lo abbia cambiato. Noi, insieme alle studiose e agli studiosi, ci domandiamo come mai Saul, Paolo, tenga questo comportamento, come mai produca queste omissioni, così vengono chiamate, le abbiamo messe a questa parola anche nel titolo di questo itinerario. L'unico dato che possediamo, che può essere indicativo, è la famosa frase contenuta nella seconda lettera ai Corinti, una lettera di cui parleremo a suo tempo, nel prossimo percorso, a Corinto, stiamo andando a Corinto noi, no? E che nel capitolo 5 al versetto 17 dice: le cose vecchie sono passate, all the times they are changed. Ricorda perfettamente un verso di una delle ballate di Bob Dylan, il quale, essendo buon ebreo, conosce benissimo l'Antico Testamento, conosce benissimo il Nuovo Testamento, e quindi infarcisce i suoi testi di tutte queste citazioni che sono molto forti, no? Le cose vecchie sono passate. Probabilmente Saul Paolo ad un certo punto della sua vita ha voluto cancellare il passato, e lo possiamo capire perché forse anche noi cancelleremo qualcosa del nostro passato. Voi che cosa cancellereste del vostro passato? Chissà che cosa in particolare avrebbe voluto cancellare Saul Paolo del suo passato. Sono state fatte molte ipotesi in proposito, ma noi non lo sappiamo, non sappiamo nulla, lui non ne parla. Nelle sue lettere Saul Paolo non dice mai di essere nato a Tarso, e questo fatto, ci domandiamo, è un caso oppure è una necessità? Sono ipotesi, vedete, noi seguendo l'indicazione delle studiose e degli studiosi, visto che un luogo di nascita bisogna darlo a tutti, tutti ne hanno diritto, ci rifacciamo alla tradizione con la T maiuscola, e quindi ci piace pensare che Saul Paolo sia nato a Tarso. c'è una motivazione di carattere culturale ben precisa per cui viene fatta questa scelta. Quello di Tarso risulta essere l'ambiente che si configura di più a questo personaggio e che rispecchia maggiormente la sua formazione culturale. E se fosse nato in un villaggio della Giudea o della Galilea, come gli apostoli o come Gesù di Nazareth, quasi certamente non sarebbe diventato Paolo di Tarso. E difatti poi è stato lui che ha rivitalizzato gli apostoli e la buona notizia su Gesù di Nazareth. Ora, nascendo nella capitale della Cilicia, si trova ad essere un ebreo della diaspora, dell'emigrazione, questo significa qualcosa, inserito in un mondo composito, un mondo aperto, aperto a differenti e numerose influenze culturali e religiose. Vi ricordo che gli ebrei volevano non assimilarsi, però avevano il massimo concetto dell'integrazione, cioè in qualunque posto dove arrivavano, pur mantenendo le proprie tradizioni, però puntavano subito ad integrarsi in quella realtà, cioè a cercare lavoro, a inserirsi nell'economia, a conoscere gli altri, ecco. Quindi 2000 anni fa Tarso è una città emporio cosiddetta, che possiede un ricco mercato, si trova ai piedi di una catena montuosa, la catena del Tauro. Questa catena domina poi una vasta pianura e questa configurazione geografica la possiamo vedere anche oggi, e così come pensiamo l'abbia potuta vedere Paolo di Tarso. Credo che tutti voi abbiate già molte volte osservato Tarso sulla carta geografica utilizzando l'Atlante. Andate a vedere, forse sarete passati anche da quelle parti, no? È una zona molto caratteristica. Tarso è un punto di incontro tra Anatolia e Siria, un punto di incontro di tutti gli influssi provenienti, è un crocevia fondamentale da Settentrione, dall'Asia Minore, influssi provenienti da Oriente, cioè dalle antiche civiltà mesopotamiche, quindi lì arriva tutto, no? E ora, e quindi nel primo secolo è una città molto florida, e così la definisce Senofonte nella sua opera intitolata Anabasi. Tarso è una città che ha anche goduto i favori dell'imperatore Augusto. Cosa c'entra Augusto? Ora lo vediamo. E il testo degli Atti degli Apostoli ci informa che Saul Paolo è un ebreo che è nato a Tarso e che è anche in possesso della cittadinanza romana. Gli Atti degli Apostoli fanno chiarezza, no? In modo efficace, ma poi storicamente questa chiarezza però non c'è. Il testo degli Atti degli Apostoli fa dire a Saul, a Paolo, di essere cittadino romano per nascita, e quindi quest'opera presenta una serie di temi suggestivi riguardo alle due cittadinanze di Saul Paolo, quella ebraica e quella romana, e questa questione pone degli interrogativi ai quali però è difficile dare delle risposte. Si possono però fare delle ipotesi interessanti in funzione della lettura, della didattica della lettura. È possibile che a Tarso, in una provincia orientale dell'impero, un giudeo potesse nascere nella condizione di cittadino romano? Voi capite che i romani ce l'avevano abbastanza con i giudei, questi erano delle teste dure, mai sono riusciti a sottometterli definitivamente, quindi dare loro la cittadinanza romana non era una cosa facile, no? Cioè per gli ebrei acquisirla non era una cosa così semplice, no? E la presenza della famiglia di Saul in città è di vecchia data o è una famiglia di recente migrazione? Ebbene, queste sono domande che ci dobbiamo fare. Gli avvenimenti e la situazione politica di questo momento, poi, possono aver determinato le condizioni per un'acquisizione o per un acquisto della cittadinanza romana? Lo Stato romano, quando aveva le casse vuote, metteva all'asta la cittadinanza. E tutti la volevano perché dava dei diritti. Non succede forse così anche oggi, continua a succedere così anche oggi, no? E quindi ci siamo domandati cosa c'entra Augusto nel senso di Cesare Ottaviano, perché l'appellativo di Augusto se lo darà lui quando avrà centrato tutto il potere nelle sue mani, quando gli diranno in Senato: ora come ti dobbiamo chiamare? Ma chiamatemi Augusto, ecco. Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo proporre, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, un esercizio. Guardate sul punto 6, Nel testo degli Atti degli Apostoli, Saul, Paolo, si dichiara 3 volte cittadino romano, nel capitolo 16 al versetto 37, nel capitolo 22 al versetto 25 e nel capitolo 23 al versetto 27. Ebbene, fate questo esercizio, cercate queste citazioni e leggetele per constatare in quali occasioni e per quale motivo, lo capirete subito, no? Per quale motivo San Paolo rivendica di essere cittadino romano? Questo vi farà pensare. È di grande attualità, tra l'altro, questa lettura oggi, in cui la cittadinanza è un problema, no? Se ne parla quotidianamente, no? C'è una rottura addirittura nel partito di maggioranza su questo tema oggi nel nostro paese. La questione della cittadinanza romana, come possiamo leggere nel testo degli Atti degli Apostoli, ha giocato nella vita e nei destini di Saul Paolo un ruolo molto importante. Ed è per questo che ancora una volta ci domandiamo perché nelle lettere non se ne parla mai di questa questione. E a Roma come ci è arrivato? Ci è arrivato da libero cittadino, da prigioniero? Beh, possiamo fare delle ipotesi e formulare delle ipotesi in proposito vuol dire chiamare in causa Cesare Ottaviano, detto Augusto. Guardate sul punto 7 del repertorio. Dobbiamo ricordare che la fase di passaggio tra la Repubblica Romana e l'impero di Cesare Ottaviano, no? Conoscete questi avvenimenti, avviene tra il 43 e il 31 avanti Cristo e ha come scenario soprattutto l'Oriente conquistato dai Romani, la costa orientale del Mar Egeo, il Medio Oriente e poi l'Egitto. In Egitto in questo momento c'è un personaggio, una regina Tolomea che tutti conosciamo, no? Non è Elizabeth Taylor, ma anche se poi l'idea che ne abbiamo poi è quella, no? Ora, sulla hollywoodiana, sulla costa orientale del Mar Egeo c'è la città di Filippi. A Filippi nel 42 avanti Cristo i triumviri Antonio, Ottaviano e Lepido sconfiggono l'esercito di Bruto e di Cassio, che avevano eliminato, ricordate, Giulio Cesare nel 33 avanti Cristo nell'intento di salvare le istituzioni repubblicane. Ci rivedremo a Filippi, no? Bruto sogna Cesare che gli dice, ecco. Ora sembra che in questa occasione, attenzione, fosse stata concessa la cittadinanza romana agli abitanti delle città che si erano schierate con i triumviri, e Tarso è una di queste città. Quindi questo è un dato per fare delle ipotesi. Ecco. Ora, anche la famiglia ebrea di Saul, lui non è ancora nato in questo momento, riceve la cittadinanza romana, e la famiglia di Saul era già emigrata a Tarso allora, beh, questo non lo sappiamo. Cioè, nel decennio successivo poi assistiamo all'epocale scontro tra Antonio e Ottaviano, no? Nel 40 avanti Cristo, con il patto di Brindisi, i triumviri si dividono il territorio di quello che ormai tutti chiamavano l'impero, dicono vabbè, dividiamocelo l'impero. Antonio, che si sente il più forte e che in questo momento è il più forte, pretende la parte più ricca e ottiene il governo dell'Oriente con l'Egitto di Cleopatra, Lui è molto attirato lì dall'Egitto, anche per questo motivo Antonio. Mentre Ottaviano, per un problema di non risolto complesso di Edipo nei confronti di Cesare, pare, no? Mentre Ottaviano, che appare come uno senza aspirazioni, noi a Ottaviano non gli avremmo dato 2 soldi in questo momento, accetta con finta rassegnazione l'Occidente, dice vabbè, l'Occidente me lo prendo io, tanto io non valgo niente, ma comunque in questa circostanza qualcosa devo fare anch'io. Attenzione però a uno che dice così, perché Ottaviano ha un piano ben preciso, mentre Antonio ha in testa Cleopatra, invece Ottaviano ha in testa un piano molto articolato e molto preciso, perché a Roma, oltre al caos che vi regna, c'è pur sempre il Senato, che ha ancora voce in capitolo, E quindi Lepido, il terzo triumviro, che cosa fa? Lepido non vuole rogne, preferisce la carica di pontefice massimo, che gli procura una serie di vantaggi senza troppe grane, una serie di sponsor, e quindi... Ora, Ottaviano, senza dare nell'occhio, mette in atto il suo piano, e da Roma riesce a manovrare il Senato e a gettare discredito su Cleopatra, lo sapete, no? Lui comincia a dire in Senato, era un ottimo oratore, aveva studiato ad Atene, aveva frequentato l'Accademia, è per questo che aveva dei numeri Ottaviano, aveva delle competenze, e comincia a dimostrare come Cleopatra potrebbe insidiare, ecco, l'impero romano, diventarne la padrona, quindi snaturarlo, fa tutto un discorso, ora non ci possiamo dilungare, molto interessante da questo punto di vista, convince il Senato a far dichiarare guerra a Cleopatra. Lui lo sa che Antonio si sarebbe schierato dalla parte di Cleopatra e riesce ad inguaiarlo, perché Antonio cade nella trappola, cioè si schiera a difesa di Cleopatra e automaticamente diventa nemico di Roma, cioè il Senato lo proclama nemico di Roma, Ottaviano viene proclamato defensor urbis, difensore della città, e quindi riesce perfettamente il suo piano. Lo scontro decisivo, Ottaviano riesce quindi a trascinare dalla sua parte molte risorse, si ha con la famosa battaglia navale di Azio nel Mar Ionio, nella Grecia nord-occidentale, l'anno 31 a.C., e Ottaviano lì sconfigge Antonio e Cleopatra e rimane padrone dell'impero. Cesare Ottaviano, che ha studiato ad Atene, all'Accademia, e il suo maestro di filosofia, Atenodoro, è originario di Tarso. E questa è una cosa significativa, un'altra ipotesi. Dopo la vittoria di Azio, Ottaviano va in visita ad Atene, le cronache narrano che viene accolto da Atenodoro. In queste occasioni il vincitore, per accattivarsi la simpatia dei sudditi, di solito faceva dei favori, e l'estensione della cittadinanza romana era il regalo più gradito. Ora però non sappiamo se Ottaviano, che in questo momento non ha ancora consolidato il suo potere, abbia fatto delle concessioni, non sappiamo se Atenodoro abbia chiesto ad Ottaviano la cittadinanza romana per sé e per i suoi concittadini di Tarso. Si fa l'ipotesi che Atenodoro abbia potuto chiedere ad Ottaviano la possibilità di acquisto, le casse dello Stato romano erano quasi vuote, quindi questo sarebbe possibile, e anzi lo è, della cittadinanza romana da parte dei tarsensi. Sappiamo infatti che in età imperiale il diritto di cittadinanza romana a Tarso era un privilegio di censo che poteva essere acquistato per 500 dracme, che era una bella sommetta per le casse dello Stato romano. Queste sono tutte ipotesi suggestive, ma nelle lettere Paolo di Tarso, sebbene siano autobiografiche, non dice nulla, non fa neanche un accenno su questa questione. E voi, oltre a quella che avete, di quale altro strato vorreste prendere la cittadinanza, visto che ogni tanto viene voglia di fuggire dall'Italia, no? Ecco, beh, scrivete, basta una riga per rispondere. Ma torniamo ad occuparci di Tarso. A Tarso domina la cultura ellenistica, una cultura intrisa di sincretismo, cioè c'erano tante religioni, tanti culti, tante scuole filosofiche diverse che si influenzavano, si contaminavano vicendevolmente. Questa cultura era capace di creare un'atmosfera intensa, tale da influenzare quelli che vivevano e che passavano di lì, e certamente l'atmosfera culturale di Tarso era ben diversa dal clima chiuso e conservatore che c'era nelle terre di Giudea a sud, e quindi Paolo glielo dice a quelli di Gerusalemme, che la buona notizia non avrebbe avuto nessun riscontro, no, in Giudea, dove non c'era un clima culturale adatto per diffonderla. Guardate sul punto 8, a Tarso si erano imposte su tutte le altre due divinità. La prima è simile a Zeus, si chiama Baal Tarz, la seconda è suo figlio che si chiama Sandan, simile alla figura ellenica di Eracle, di Ercole. Sandan è figlio di Baal Tarz, come Eracle è figlio di Zeus, lì c'è scritto Zeus, ma cambiatele, è lui che si è arrabbiato. Sandan ed Eracle, i due figli delle divinità superiori, hanno una mitologia simile, e le studiose, gli studiosi di filologia hanno costruito una sinossi. Guardate, fare la sinossi significa mettere in parallelo, cioè hanno messo in parallelo i racconti mitologici su Sandan ed Eracle con le fonti della letteratura dei Vangeli. che si indicano con la lettera Q le fonti della letteratura dei Vangeli, perché in tedesco QL vuol dire fonte, poi vedremo, troveremo di nuovo questo accento. A Tarso c'è un particolare clima culturale che può aver inciso sulla formazione di Saul, di Paolo. Per capire questo tema, questo intreccio filologico, dobbiamo seguire brevemente il racconto del mito di Eracle, di Ercole. Eracle, lo sapete, no? È il figlio di Zeus e di Alcmena, che è la moglie di Anfitrione. Ora, sapete anche che quell'instancabile inseminatore di Zeus, lo conosciamo bene, soprattutto attraverso le metamorfosi di Ovidio, non se ne lascia scappare una. Per quanto riguarda l'amore tra Zeus e Alcmena, moglie di Anfitrione, c'è una famosa metamorfosi apocrifa, un racconto molto popolare, che noi abbiamo già incontrato una volta, è un mito popolare. Zeus vede Alcmena e se ne invaghisce. Alcmena è avicultrice, cioè possiede un grande pollaio e diventerà poi la protettrice dei pollai, e tutte le mattine va a raccogliere le uova che le sue galline producono in grande quantità. E Zeus che cosa fa? Cosa volete che faccia? Si trasforma in gallo, si introduce nel pollaio, si mimetizza tra le galline. Infatti quando al mattino Alcmena va nel pollaio non si accorge della presenza del gallo, appena lei si china per raccogliere le uova, vedete come fanno i galli, fa un bel salto e la feconda. E dall'incontro tra Zeus sotto forma di gallo e Alcmena nasce Eracle, che all'anagrafe risulta essere figlio di Anfitrione. Ma Era, conoscete Era, la moglie di Zeus, è gelosissima, lei aveva il suo servizio di informazione anche in tutti i pollai della zona, quindi capisce tutto e come al solito si arrabbia terribilmente, per quello che c'erano tanti templi di Era per tenersela buona, perché quando si arrabbiava era terribile. Quindi Eracle rischia di essere ucciso da bambino, vedete anche lei se la prende con i bambini, tutti quei bambini che nascono, ucciso dai serpenti di Era, però vengono strozzati questi serpenti dal neonato Eracle, che è fortissimo già da piccolino. Guardate, anche Gesù rischia di essere ucciso già da neonato, dicono gli studiosi che cercano una sinossi. Eracle poi da adulto è sottoposto alle famose 12 fatiche, che affronta con sofferenza, e le 12 fatiche di Eracle si configurano proprio come una passione attraverso la quale Eracle raggiunge la gloria. E ci dicono i sinotti, gli studiosi di Sinossi, che anche Gesù attraverso una passione raggiunge la gloria, no? Cioè la letteratura su Gesù, la predicazione su Gesù. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia si domandano se queste sinossi mitologiche, questi elementi sinottici, patrimonio della cultura religiosa di Tarso, possono aver influenzato la cultura di Saul. Certamente queste divinità sono l'espressione del rispetto che la popolazione di Tarso nutre per la fecondità della terra, i suoi ritmi, i suoi misteri, i suoi frutti, i suoi riti, le sue cerimonie, le gioie, i dolori, le fatiche. E le statue di queste divinità vengono adornate di fasci di spighe, di tralci di vite, di fiori, e il loro culto culmina ogni anno con la celebrazione della festa del rogo, che ha un significato di morte e di risurrezione. C'è una continuità quindi tra la religiosità ellenistica di Tarso, quella dell'orfismo e quella che poi sarà del cristianesimo, con i suoi culti misterici primaverili, i falò, la luna, i falò. Questo fuoco, il falò, raffigura l'apoteosi del dio morente e risorto, e tutto ciò è il simbolo dell'esaurimento del ciclo invernale che prelude al rinnovamento, alla rinascita della natura, alla risurrezione. Il dio Sandan di Tarso è simile a Eracle dell'Ellade ed è l'omologo di Adone in Siria, di Attis in Frigia, di Osiride in Egitto, di Tammuz a Babilonia. Vedete, c'è una tradizione che entrerà poi nel cristianesimo. La storia di questi dei è un intreccio di vicende umane e divine che rappresentano un dio Zoter, cioè salvatore, che a Tarso veniva chiamato Kyrios, il Signore. Questi riti propongono la rievocazione di un uomo Dio che muore dopo la passione, e risorge glorioso nella natura. Anche il mito di Orfeo va su questo binario, lo sapete. Non è casuale il fatto che Saul nelle sue lettere chiamerà Gesù Cristo con l'appellativo di Kyrios, un termine, come abbiamo già studiato, di carattere popolare nella coinè ellenistica, un appellativo, il Signore, che definirà per sempre la figura di Gesù Cristo. Durante le processioni in onore di San Dan e di Eracle si vestiva l'abito bianco. Poi abbiamo continuato, le femminucce hanno continuato a farlo, perché su quelle si sfogava la passione di Zeus. E il vestito della divinità, l'abito bianco, che crea una mistica dell'abito sacrale. Guardate, non è casuale che Paolo usi nelle sue lettere l'espressione rivestitevi in Cristo, rivestirsi in Cristo, rivestiamoci in Cristo. Arriva di qui questa affermazione, un'espressione che ha le sue radici proprio nella cultura religiosa di Tarso. Per un'occasione particolare ci vuole un abito adatto, eh? Quando si è presentata per voi in questa occasione? Beh, scrivete quattro righe a proposito. A Tarso, come in tutte le grandi città dell'ellenismo, si praticano molti culti misterici provenienti dalla Frigia, dalla Siria, dalla Fenicia, dall'Egitto. Tutti questi culti hanno come sostrato il mito di Dioniso, e noi conosciamo bene questo argomento. La tendenza sincretistica, che consiste nel mescolare, nel combinare insieme le fisionomie e le funzioni di diversi dei, di diverse culture, è tipica dell'ellenismo. A Roma, in questo momento, nel primo secolo, si praticano circa 500 culti diversi, ce n'è per tutti i gusti. E i prevalenti sono quelli di Iside, di Attis, di Adone, di Tammuz, di Mitra, non del Mitra, ma... soprattutto dai culti di Mitra il cristianesimo prenderà molto dal punto di vista liturgico, poi lo studieremo. Ci domandiamo quanto Saul Paolo è stato influenzato dal sincretismo, dalla contaminazione dei vari culti. Guardate, in quanto ebreo fariseo dovrebbe difendere la propria identità e quindi schierarsi contro il sincretismo, contro le mescolanze, però le sinagoghe della diaspora si sono ormai aperte alla cultura dell'ellenismo. È in corso la traduzione dei libri della Bibbia in greco. Il pensiero del più importante intellettuale ebreo del primo secolo, Filone di Alessandria, che incontreremo tra due settimane, è radicato profondamente nella sapienza poetica ellenistica. Non c'è dubbio che la figura del Cristo Kyrios, Cristo Signore, messa a punto da Saul Paolo, assomigli a una figura misterica simile a quella delle divinità ellenistiche. Saul Paolo assorbe la cultura del sincretismo ellenistico e l'immagine del Dio biblico ebraico dei cristiani nasce da una mescolanza, cioè da una contaminazione culturale. Quindi è un Dio antietnico quello cristiano, anti-identitario. Non è un Dio divus, e questo è un fatto positivo. Cioè il Kyrios, il Dio di Saul Paolo, è un Signore che ha l'essenza di un padre, di un figlio, di una madre, no? Quindi, cioè, e non possiede le caratteristiche di una divinità chiusa nella propria sacralità. Cioè Saul Paolo propone un Kyrios, un Signore che si presenta come un antidio. Cioè, questo sembra un paradosso, ma i cristiani nascono atei e difendono questa loro posizione, cioè non adorano nessun idolo, non adorano idoli, e questo è un ammonimento che vale per tutti, per tutti, cioè per tutti noi e per tutti nei secoli. Cioè non ci dobbiamo costruire degli idoli, cioè dobbiamo intessere dei rapporti umani con le persone, anche con Dio, che è un padre, che è un figlio, che è una madre. Questo è. Ora, la figura del Dio cristiano emerge da una miscolanza di culture teologiche, ma non va mescolata con gli dei delle religioni. Paolo, Saul lo mette bene in evidenza, e tutte queste aporie, contraddizioni culturali sono molto stimolanti, e dove ci sono aporie c'è vivacità culturale, c'è investimento in intelligenza. Guardate sul punto 9. A Tarso c'è vivacità culturale, c'è intelligenza attiva, e la vivacità culturale, l'intelligenza attiva di Tarso corrisponde alla vivacità culturale e all'intelligenza attiva di Saul, di Paolo. C'è ce lo conferma un cronista del tempo, Strabone di Amasea, che noi abbiamo già incontrato insieme ad Erodoto. Amasea è una città sul Mar Nero, vissuto tra il 67 avanti Cristo e il 20 dopo Cristo, che ha scritto un'opera in 17 libri che si intitola Geografia. La parola geografia, da questo momento, è lui che la conia, darà il nome ad una nuova disciplina che è stata ridimensionata molto, ahimè. E quest'opera descrive per la prima volta le regioni del mondo sino ad allora sconosciuto, l'Europa, l'Asia occidentale, l'Africa del Nord. Ebbene, Strabone nel 14° libro della geografia scrive: gli abitanti di Tarso sono talmente appassionati alla filosofia e hanno un tale spirito enciclopedico che la loro città ha finito per eclissare Atene, Alessandria e tutte le altre città che si potrebbero ricordare per aver dato i natali a qualche scuola filosofica. Tarso possiede scuole per tutte le branche delle arti liberali, e questo è molto significativo. Dire quindi, come fa il testo degli Atti degli Apostoli, che Tarso è il luogo natale del futuro apostolo delle genti, sembra essere già un segnale preciso del destino missionario di Saul, Paolo, che vive in bilico tra due mondi, quello del giudaismo e quello dell'ellenismo. E quindi ci colpisce sempre di più il fatto che colui che resterà nella memoria dei posteri come Paolo di Tarso non abbia mai fatto cenno nelle sue lettere alla celebre città della Cilicia, eppure ha sempre citato con precisione i luoghi della sua attività missionaria. Nelle lettere, quelle autentiche, cita 9 volte Gerusalemme, cita la Giudea, Corinto, Efeso, Damasco, la Siria, anche la Cilicia, Antiochia, ma Tarso mai. Per questo sorge spontanea la domanda: è nato davvero a Tarso Paolo di Tarso? Potrebbe anche essere nato ad Antiochia o a Damasco, sono due altre ipotesi che le studiose e gli studiosi fanno, ma Saul Paolo nelle sue lettere non ci dà alcun indizio, e noi ci affidiamo alla tradizione, che è pur sempre un punto di riferimento culturale se sappiamo distinguere tra i logoi, cioè le notizie reali, e apologoi, cioè i discorsi ideali, le allegorie. Ma Saul Paolo non ha avuto solo una formazione ellenistica. Saul è un ebreo e in quanto tale ha avuto la sua formazione da ebreo. Ma che tipo di ebreo è Saul Tarsensi? Se è un fariseo? Di questo interessante tema ce ne occuperemo la prossima settimana. Saul è un ebreo con una personalità tipica degli ebrei della diaspora, con un carattere che si colloca tra il desiderio di sedentarietà. Lui dice: adesso sono arrivato qui e non me ne vado più, poi dopo 2 giorni o deve scappare o riparte, e il bisogno di emigrazione, tra la necessità di fuga e la speranza di mobilità. Ora me ne voglio stare un po' fermo, voglio studiare, voglio scrivere, invece deve scappare dopo poche ore. Ora, queste caratteristiche ce le racconta uno scrittore che si chiama Andrei Kaminsky in un romanzo di cui abbiamo già consigliato la lettura qualche anno fa, ora è tempo di rileggerlo. Adesso è uno scrittore, un umorista anche, Kaminsky, come tutti gli ebrei. Adesso, per concludere, ne leggiamo una pagina, mezza pagina, pensando che anche Saul Tarsensi è stato un ebreo della diaspora, dell'emigrazione, e in certe descrizioni si sarebbe senz'altro riconosciuto. Andrei Kaminsky è uno scrittore, un commediografo, un drammaturgo che è nato a Ginevra nel 1923 e ci racconta le avventure di 2 famiglie in questo romanzo, tra cronaca, storia e leggenda, i Rosenbach di Stanislav e i Kaminsky di Varsavia. 2 famiglie molto diverse che però a un certo punto si incontrano, perché si incontra. E trovano un punto in comune. 2 famiglie nel cui destino c'è l'emigrazione, c'è la persecuzione, c'è l'esilio. Ma come si fa a sopravvivere a tante piccole e grandi tragedie che Kaminsky racconta? Ci si può riuscire, risponde lo scrittore, coltivando l'umorismo, tipico della tradizione ebraica. Anche Paolo di Tarso coltiva l'umorismo, e il Talmud è un'opera umoristica in fin dei conti. Senza l'umorismo siamo perduti e non siamo capaci di guardare né avanti né indietro, e difatti è anche un testo umoristico il romanzo di Andrei Kaminsky, che si intitola L'anno prossimo a Gerusalemme, cercatelo in biblioteca. Questa frase rappresenta una forma di saluto, l'anno prossimo a Gerusalemme, che contiene, quando gli ebrei si incontrano si salutano così, si salutavano almeno, contiene un sottile senso ironico, è un augurio che si fanno gli ebrei della diaspora quando si incontrano, ben sapendo che non ritorneranno né l'anno prossimo né mai a Gerusalemme, ma che intanto l'essenza di Gerusalemme è lì in quel saluto, è in quel saluto che c'è l'essenza della città, e l'essenza delle cose è importante, cogliere l'essenza delle cose è importante. E a leggere o a rileggere questo libro ci si diverte riflettendo. Leggiamo per concludere: quando gli ebrei cambiano luogo di residenza hanno i loro motivi, e anche urgenti, perché in teoria sono di una sedentarietà addirittura religiosa. È pur vero che sono un popolo nomade, si dice anche che vadano peregrinando senza tregua per il mondo, è un noto cliché, ma non ha molto a che fare con la natura d'origine degli ebrei. Emigrano da un luogo all'altro perché sono scacciati, perché si sentono scottare la terra sotto i piedi. Da un lato questa è la loro sfortuna storica, dall'altro un'occasione offerta dal destino, che lo vogliono o no sono costretti a fare dei confronti, vedono il mondo davanti e da dietro. Prima nella prospettiva da chi arriva pieno di speranza, poi da quella di chi riparte deluso. Non hanno il tempo di abituarsi a qualche cosa, di diventare mentalmente pigri, sono sempre in fuga, sono costretti a valutare, a confrontare le cose tra loro, anche i concetti e le idee non hanno modo di raffreddarsi e fossilizzarsi. Bisogna sempre rimetterli in questione, poiché ciò che era giusto in un luogo diventa sbagliato in un altro. Ciò che ieri sembrava bene oggi è male. Il nostro peregrinare ci obbliga a riflettere, il nostro timore ci rende scaltri. Provate a osservarci con attenzione, abbiamo un modo particolare di tentennare la testa con cui vogliamo significare che di fronte a un problema si può dire di sì e di no. Parliamo con le mani, e nostra abitudine fa ruotare il palmo della mano in alto e in basso. Al contempo alziamo le sopracciglia come per dire che così non va bene e che anche altrimenti non andrebbe meglio. Ho detto prima che siamo di una sedentarietà addirittura religiosa. Con questo intendevo dire che il movimento è la nostra via e la quiete la nostra meta. Forse sapete che quando ci salutiamo ci auguriamo pieni di speranza l'anno prossimo a Gerusalemme. Con ciò preghiamo l'Onnipotente di porre fine al nostro viaggio tormentoso, di metter fine alla nostra fuga e di farci approdare nel porto sicuro dell'immobilità. Che tipo di ebreo è Saul Tarsensi e come si configura l'ebraismo a contatto con la cultura dell'ellenismo? Di questi temi ce ne occupiamo la prossima settimana, perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Il prossimo è il penultimo itinerario di questo percorso, che comincia ad avviarsi verso la conclusione, quindi non mancate alle operazioni del nostro temporaneo approdo. Anche noi da un quarto di secolo siamo in fuga, anche per noi il movimento è la nostra via, è viaggio di studio, è percorso di apprendimento per investire in intelligenza. Quindi intanto completate il questionario di fine percorso con diligenza, che lo metteremo nel chapeau noir la prossima settimana, che serve per definire meglio il prossimo punto di partenza. Buonanotte.
Buonanotte, saluta la signora. Ciao.